Carissimi amici, ben ritrovati. Come avevamo accennato la scorsa volta, continuiamo la nostra riflessione sulla creazione, ma andando un pochino a puntare su il che cosa Dio crea, che cosa Dio ha posto in essere. E quando continuiamo nel credo, noi diciamo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Sono due dimensioni, il cielo e la terra, le cose visibili e le cose invisibili, che comprendono l'intera creazione. Oggi, e per un po' di domeniche, poi capirete il perché, ci dedichiamo a quel cielo e quelle invisibili, cioè il cielo che è la dimora di Dio e dei suoi angeli e le cose invisibili dal nostro punto di vista, evidentemente, che sono appunto le creature puramente spirituali, che chiamiamo angeli o spiriti, puri spiriti. Vedremo questa piccola distinzione man mano, perché diciamo più propriamente quando intendiamo tutta la creazione invisibile dovremmo chiamarli puri spiriti, perché gli angeli, quella che è stata poi la determinazione successiva della tradizione della Chiesa, gli angeli sono un coro di questi spiriti celesti. Bene, allora incominciamo con il chiarire subito un aspetto, cioè l'esistenza degli angeli è una verità di fede. Quindi il negarla comporta eresia, perché è una verità appunto definita di fede. E basterebbe quello che abbiamo detto appunto sulla questa espressione del credo, ma diciamo nella storia della Chiesa abbiamo altri pronunciamenti. Quello più importante che ci interessa in questo momento richiamare per focalizzare questo aspetto, cioè il fatto che sia de fide l'esistenza degli angeli, è la professione di fede firmiter, si chiama, del Concilio Lateranense IV, un concilio del 1215 molto importante. Questa professio fidei afferma quanto segue: Dio, fin dal principio del tempo, creò dal nulla l'uno e l'altro ordine di creature, quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo terrestre, e poi l'uomo, quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo. Vedete dunque, è una professione di fede che ci dice appunto che Dio è creatore di due ordini, quello spirituale, cioè gli angeli, quello materiale, cioè il mondo terrestre, e dell'uomo che partecipa di questi entrambi, di questi due ordini, scusate, in quanto l'uomo è anima e corpo. Questa è quindi un testo importante. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 328, viene ribadito quanto segue: l'esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente angeli, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto chiara quanto l'unanimità della tradizione. Quindi teniamolo come punto fermo. Avremo modo di sviluppare, di vedere questa testimonianza delle scritture e della tradizione. Avremo modo di vedere allora che cosa sono, chi sono questi angeli, quali sono le loro caratteristiche, che relazione hanno col mondo creato, con noi, con Dio. Ma intanto, oggi volevo fare come dire, una riflessione un pochino più generale, un po' più introduttiva, per farvi capire l'importanza di tornare a parlare di questo argomento. Allora, il nostro è un contesto chiaramente marcato da un certo materialismo e una, come dire, una declinazione tecnicista che hanno in qualche modo eliminato l'idea degli angeli come il minimo che possiamo dire, qualcosa che non ha un'oggettività, cioè una credenza soggettiva un po' strana, una proiezione psicologica, ma sicuramente qualcosa che non ha una sua oggettività, non ha una pre uguale per la mentalità tecnoscientifica e materialista, uguale qualcosa che non ha una consistenza reale, non è nella realtà. Ora, l'espulsione della ragione metafisica, che è, come dire, l'elemento forse più doloroso, uno comunque dei più dolorosi e drammatici dell'affermazione di questo tipo di mentalità tecnoscientifica, fa sì che anche solo parlare di puri spiriti, immediatamente si viene relegati nell'ambito della irrazionalità. Magari se ne può parlare in virtù del grande dogma della libertà di pensiero, fino a un certo punto, come sapete, la libertà di pensiero è qualcosa di abbastanza opinabile, ma capite, è qualcosa che non ha a che fare con il mondo della razionalità, in quanto questa razionalità è una razionalità scientifica. Non si conosce un altro tipo di razionalità, di accesso alla conoscenza della realtà. Ancora San Tommaso, pensate, no, la distanza siderale tra noi e il Medioevo, ma ancora per alcuni secoli successivamente al Medioevo, ancora San Tommaso rifletteva, pensate, sulla convenienza invece, convenienza quanto al ragionamento, quanto all'accesso alla conoscenza della realtà, alla convenienza dell'esistenza di puri spiriti. Cioè non era una vera e propria dimostrazione, ma era un ragionamento che faceva vedere come l'affermazione dell'esistenza di questi puri spiriti non solo non è in contrasto con la ragione, quella ragione allargata, metafisica, che caratterizzava il Medioevo, ma addirittura è qualcosa che è conveniente alla ragione. Per quale ragione? Perché l'idea metafisica fondamentale è che l'universo esiste perché, abbiamo visto, no? Dio partecipa l'essere e partecipa le proprie perfezioni mediante questo atto d'essere e mediante che è circoscritto, scusate, che è definito dall'essenza, da ciò che uno è. Bene, questa idea che il cosmo quindi sia una, il cosmo è tutta la creazione, quindi più in generale, sia una comunicazione di perfezioni divine e fa sì che, osservando, essendo Dio intelligenza e volontà somma, no? Osservando le intelligenze create, cioè l'uomo, quelle percepibili dai sensi, l'uomo, di che cosa ci rendiamo conto? Che l'intelligenza umana, per quanto nobile, è limitata. Perché è limitata? Perché è una conoscenza, innanzitutto, che parte sempre dai sensi ed è una conoscenza raziocinante, cioè che ha bisogno di, come dire, di successive acquisizioni che vengono correlate tra di loro, cioè quello che è il raziocinio dell'uomo. Quindi, dice San Tommaso, manca nella realtà un intelletto che sia più perfetto, cioè un intelletto che conosca non mediante un raziocinio, un processo conoscitivo, ma mediante, chiamiamola così, un'intuizione, un intelletto che veramente è capace di intus leggere, di esaurire, diciamo così, la conoscenza di qualcosa in un unico atto. Bene, questo è la realtà degli angeli. Ecco perché San Tommaso dice: è conveniente in questa visione della creazione la loro esistenza. Ora, da un punto di vista filosofico, possiamo dire che un certo determinismo, non è incompatibile con l'esistenza di realtà spirituali, cioè l'idea che le realtà spirituali, quindi gli angeli, non possano esistere perché sarebbero in conflitto con il determinismo proprio del mondo, in realtà no, non è come dire, una conclusione corretta, perché un certo determinismo è compatibile invece con l'esistenza di realtà spirituali, secondo il principio per cui tutto ciò che è mosso, cioè che passa dalla potenza all'atto, è mosso da altro ed è mosso da qualcosa che è in atto. Per semplificarla molto, non è una lezione di filosofia, ma cerchiamo di capire il senso. Allora, una spiegazione scientifica è una spiegazione post eventum, spiega ciò che è accaduto, o nella sua predittività è legata a che cosa? È legata al controllo di alcune variabili. Quanto più riesco a controllare le variabili, tanto più riesco a essere predittivo. Ora, rimane fermo però che l'atto libero non è suscettibile di essere previsto scientificamente. Esempio molto semplice. Non c'è legge scientifica che possa dimostrare, se non post eventu, che io in questo momento esco e prendo un vaso e lo tiro giù dalla finestra. D'accordo? È un atto libero, c'è una libertà che interviene. Quindi, il determinismo mi può dire la velocità che assumerà il vaso nella sua caduta, quindi la forza che andrà a sviluppare colpendo il terreno piuttosto che qualcuno sulla sua testa, ma non è in grado di predire l'intervento di una causa libera. Ecco, i puri spiriti sono esseri liberi. Dunque, la loro presenza non può essere scartata adducendo argomentazioni di tipo scientifico. E, come vedremo, gli angeli intervengono e governano, ovviamente in subordinazione di Dio, a Dio, Dio partecipa loro in qualche modo, il governo della creazione. Un'ultima precisazione. Allora, in teologia, cos'è accaduto? Che nella teologia, ma anche nella predicazione, questo penso che sia un'esperienza di senso comune, è successo che una certa sudditanza a questo modo molto restrittivo, no, di comprendere la realtà esclusivamente dal punto di vista delle scienze sperimentali, ha fatto sì che in qualche modo ci sia un certo imbarazzo a parlare della presenza degli angeli. Per cui cos'è accaduto? Che o è stata negata la loro realtà, oppure, diciamo così, è stata relativizzata, cioè l'angelologia, quindi quel discorso teologico specifico sulle creature puramente spirituali, sugli spiriti puri, è stato relegato, come dire, a elemento facoltativo, periferico e comunque estrinseco al discorso teologico. Non è più così, non è più un capitolo centrale nella riflessione sulla rivelazione. In particolare, il processo di demitizzazione, no, che è entrato pesantemente nella teologia, ahimè anche cattolica, a partire da Bultmann, ha decisamente tradotto questa capitolazione di fronte alla scienza nell'espulsione degli angeli. Vi volevo leggere per darvi un'idea, ecco, un testo tratto dall'interpretazione del Nuovo Testamento di Bultmann, che è molto significativo. Bultmann scriveva: da quando noi conosciamo la potenza e le leggi della natura, si è anche estinta e scomparsa la credenza nei confronti di spiriti e di demoni. Non si può utilizzare la luce elettrica o gli apparecchi radio e reclamare in caso di malattia dei mezzi medici e cliniche moderne, e nello stesso tempo credere al mondo degli spiriti e dei miracoli del Nuovo Testamento. Chi pensa di poterlo fare, per suo conto deve vedere chiaramente che, ritenendo questo come un'attitudine di fede cristiana, rende il messaggio incomprensibile. Il messaggio cristiano incomprensibile e impossibile per i nostri tempi. Vedete? È una dichiarazione molto esplicita di questa incompatibilità tra un pensiero, come dire, un accesso alla realtà meramente scientifica e la fede. E in particolare, se vogliamo essere credibili, dice Bultmann, se vogliamo parlare al nostro tempo, che è caratterizzato da questa razionalità scientifica, dobbiamo espellere la presenza degli angeli e dei demoni. Dunque, questo è il contesto nel quale ci troviamo oggi a parlare di questo capitolo così importante invece della teologia. Allora, vi voglio dare alcune motivazioni per cui si possa comprendere l'importanza di tornare a parlare degli angeli buoni e degli angeli decaduti, i demoni. La prima ragione, se avete capito questo contesto, no, che abbiamo un po' tratteggiato, se avete compreso questo testo anche che abbiamo visto di Bultmann, il ricentrare l'angelologia nel discorso teologico e quindi nella predicazione, nell'insegnamento della catechesi, vuol dire riappropriarsi di uno sguardo metafisico e religioso sulla realtà, cioè in sostanza rifiutarsi di abbandonare la realtà e la comprensione del reale a un approccio di tipo scientifico, che non vuol dire che non esista un approccio di tipo scientifico, ma, come dire, l'approccio scientifico ritaglia, per così dire, una parte della realtà. Seleziona una modalità di accesso alla realtà, ma non comprende la realtà. Dunque, rimettere al centro il discorso, l'insegnamento della Chiesa, della rivelazione sugli angeli, vuol dire, come dire, corroborare un approccio che valica la scienza, che rivendica in qualche modo un approccio di tipo metafisico e soprattutto religioso nei confronti della realtà. La realtà è più grande di quello che sta nella nostra osservazione, nelle nostre teorie, nei nostri algoritmi. La realtà non è qualcosa che noi decidiamo, è qualcosa che ci precede e di fronte alla quale dobbiamo avere un atteggiamento primario fondamentale di ricettività. Secondo, la presenza degli angeli, lo studio quindi degli angeli all'interno della storia e all'interno della creazione, ci permette di uscire da un altro grande vicolo cieco che sta caratterizzando i nostri tempi anche in ambito teologico, che è quello antropocentrico. Cioè un antropocentrismo per cui sembra che tutta la realtà esista solo ed esclusivamente in funzione dell'uomo e che l'uomo sia in qualche modo il centro di tutta la creazione. L'affermazione e la presenza di miriadi di angeli, come ci insegna la fede, ci relativizza, ma non in senso negativo, cioè non è che ci scansa, e no, come se non conta, se l'uomo non avesse un valore di fronte a Dio, non avesse anche una missione, non avesse un'alta vocazione, non in questo senso, ma nel senso di rientrare, come dire, in un mondo che è molto più vasto del nostro piccolo mondo e della nostra piccola prospettiva umana, e ci eleva, come dire, a una dimensione che, capite, è più ampia, ha più ampio spettro, è molto, a mio avviso, anche molto più, come dire, più consonante anche. Questa è una relativizzazione buona, ci fa entrare dentro una prospettiva che ci fa un pochino uscire dal nostro piccolo cantuccio, il nostro sguardo, da tutta una visione delle cose che è diventata eccessivamente antropocentrica. Ancora, parlare degli angeli amplia anche la nostra visione ecclesiologica. Noi a volte abbiamo questo, a volte molto spesso, abbiamo questa idea che il regno dei cieli lo facciamo noi. Noi uomini, se non ci fossimo noi uomini, chi potrebbe porre in atto il regno dei cieli? In realtà, l'esistenza degli angeli ci permette di affermare serenamente che il regno dei cieli già esiste. È già abitato, e non da quattro gatti, ma da una miriade di angeli. Questo ci fa, come dire, ci alleggerisce molto, e dall'altra parte ci fa anche capire che no, alcune note, cosiddette note, no, della Chiesa, quella più oggi misconosciuta è proprio la santità della Chiesa. Quando noi parliamo di santità della Chiesa, subito noi diciamo: ma ci sono gli abusi, ma ci sono le eresie, ci sono gli errori. Sì, ma la Chiesa è la realtà non solo dei santi, dei beati, ma di queste miriadi di angeli che cantano la gloria di Dio. Dunque vedete che la Chiesa è realmente santa e noi dobbiamo entrare in un regno dei cieli che non facciamo noi. E quindi dobbiamo rispettare, diciamo così, una realtà che ci precede, nella quale abbiamo la grande dignità di essere chiamati a far parte, ma non la costruiamo noi. Questo è un discorso molto importante, che ha il suo analogo poi nella liturgia, la liturgia che è proprio una partecipazione alla liturgia del cielo, e quindi non può essere qualcosa che facciamo noi, è qualcosa che riceviamo e nella quale entriamo. Quarto aspetto, forse anche più importante di tutti gli altri, è il primato dell'adorazione e della contemplazione. Gli angeli, come avremo modo di vedere, in particolare i primi tre cori, i serafini, i cherubini e i troni, esistono, diciamo così, esclusivamente per Dio, per contemplare Dio, per amarlo, per adorarlo. Capite che un'affermazione del genere ci fa capire che esistono miliardi di creature che vivono, non è che vivacchiano, vivono pienamente solo di questo. Questo relativizza tutto il nostro, come dire, correre dietro, affannarci nelle cose, o peggio ancora, quella riduzione del cristianesimo a dimensione puramente sociale, attivistica, un fare, quel primato dell'ortoprassi. Non solo sull'ortodossia, che chiaramente procede dalla contemplazione, ma anche sull'adorazione, sulla liturgia, sulla preghiera. Questo l'esistenza di queste creature ci ricorda invece proprio il primato dell'adorazione, della contemplazione. Ci aiuterebbe anche a capire, a valorizzare, ad amare sempre di più quella realtà nella Chiesa Cattolica che è prettamente contemplativa e che oggi non comprendiamo più invece. E pensiamo noi ai monasteri di clausura, alla vita monastica, che vengono intesi come se fosse uno spreco o un far nulla, dove invece sarebbe più cristiano porsi al servizio del prossimo. Posto che bisognerebbe capire che cos'è questo servizio del prossimo, ma la realtà degli angeli ci dice un'altra cosa. Non è solo importante affermare l'esistenza degli angeli buoni, vedete come comunque si allarga l'orizzonte, no? Si allarga tantissimo se ci pensate. E faccio un piccolo inciso. Mi era capitato diversi mesi fa ormai di leggere un articolo, anche interessante sotto certi punti di vista, secondo il quale l'esistenza di extraterrestri, cioè di creature non umane che abiterebbero altri sistemi stellari, sarebbe conveniente perché altrimenti avremmo, come dire, un universo intero solo per gli uomini. Questa impostazione, scritto da un cattolico, tradisce una, come dire, una lacuna teologica perché l'universo è popolato non dagli extraterrestri ma da miriadi di angeli. E, come dire, l'uomo non è l'unica creatura intelligente e libera al di fuori di Dio. Dunque, dicevo, chiuso questo piccolo inciso, ma per farvi capire poi come a che cosa porta una certa mancanza nella riflessione teologica e nella predicazione, a che cosa può portare. Vi dicevo, è importante non solo ricomprendere, recuperare l'esistenza degli angeli buoni, ma anche degli angeli decaduti, dei demoni. Anche qui perché? Prima di tutto, perché l'esistenza degli angeli decaduti, ci mette chiaramente davanti un altro dogma della fede cattolica, ossia l'esistenza dell'inferno e la possibilità reale di finirci dentro. Secondo, questa affermazione permette di inserire la nostra piccola vita, le nostre piccole persone, dentro un combattimento cosmico. Cioè l'uomo, quando appare sulla Terra, appare già dentro questo scontro, altrimenti non si comprenderebbe il racconto del libro della Genesi, della tentazione dei nostri progenitori. Cioè la storia, noi uomini entriamo in una storia che è già segnata da che cosa? In un mondo che è già segnato da che cosa? Da uno scontro originale che ha diviso gli angeli tra coloro che volevano amare, servire, adorare Dio e coloro che si sono ribellati. Dunque vedete come questo, e questo è il terzo passaggio, ci permette di capire che che ci piaccia o no, siamo all'interno di una grande battaglia, di una grande contesa. E la neutralità non è concepita, non è ammessa, bisogna schierarsi. Vedremo, questo non vuol dire che esistono due principi uguali e contrari, il bene e il male, lo vedremo. Ma sicuramente esistono due forze antitetiche che si contendono, come dire, i propri alleati, cioè noi uomini. E altro aspetto importante ci fa capire che questo combattimento non è a dimensione d'uomo. Non è solo dimensione d'uomo e non è, ancora di più, non si esaurisce nella dimensione umana e non è all'altezza delle capacità umane da sole. Cioè i conflitti che pure sono riconoscibili nell'orizzonte umano, conflitti personali, conflitti economici, conflitti tra nazioni, tutto quello che volete. Non dicono, non esauriscono ancora la realtà del conflitto. Il conflitto è più ampio ed ecco perché noi uomini, se comprendiamo questo, dobbiamo, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, prendere le armi della fede, senza le quali è impossibile per l'uomo vincere in questa lotta. Dunque, vedete, concludo qui perché stiamo andando un pochino per le lunghe, come questa realtà di fede, realtà che abbiamo visto, no? Ci dice San Tommaso, una realtà che è, come dire, ragionevole, non è dimostrabile strettamente parlando dal punto di vista della razionalità, ma è ragionevole, è conveniente alla ragione, nel momento in cui abbiamo una visione metafisica della creazione, chiaramente, del cosmo. È importantissima da recuperare, perché permette, questo recupero, di sanare alla radice i problemi strutturali e profondi del nostro tempo anche all'interno del mondo cristiano e del mondo cattolico. Bene, io mi fermo qui e la prossima volta vedremo proprio come l'esistenza degli angeli è radicata nei testi sacri e nella tradizione della Chiesa. E qui lì cominceremo già a tratteggiare molti aspetti importanti e poi vedremo un pochino più da vicino proprio in altro incontro la natura degli angeli, chi sono, come tra virgolette come sono fatti e come si relazionano con noi, con la realtà creata e con Dio. Tutti, capite, temi tanto tanto importanti.